È il 19 gennaio 1910 quando Andrea Costa si spegne nella sua Imola. Tre giorni dopo, i suoi funerali diventano l'occasione per un dolente addio. Intorno al suo feretro, nonostante la rigidità della temperatura invernale, si raccoglie una folla spontanea, sempre più numerosa. Non è solo la presenza delle autorità a conferire solennità al momento dei funerali, ma l'omaggio incessante di volti sconosciuti, della gente comune, di chi ha ritrovato in Andrea Costa un punto di riferimento per l'affermazione dei propri diritti. E in effetti, in quella fredda giornata di gennaio di 100 anni fa, ognuno saluta in Andrea Costa qualcosa di sé. Romagnolo è pure internazionale, italiano ma intensamente legato alla sua Imola. L'avventura umana di Andrea Costa si intreccia a dimensioni di respiro diverso, marcando le esigenze più genuinamente locali, fino a raggiungere una visione che abbraccia il destino dei popoli. E la vita parlamentare di Costa culmina nel 1909 quando diventa vicepresidente della Camera dei Deputati, carica che ricopriva al momento della sua scomparsa il 19 gennaio 1910. Tre giorni dopo, in una fredda giornata invernale, si svolgono in forma solenne i funerali laici di Andrea Costa. Su commissione del Cine Centrale di Reggio Emilia è presente il cineoperatore Luca Comerio, incaricato di realizzare la cronaca su pellicola del funerale. Da queste immagini si comprende che Andrea Costa, con la sua lotta, con il suo impegno, con la sua vita, era un simbolo per milioni di persone.
Autorità, signore e signori, saluto e ringrazio per la presenza il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, unitamente al Presidente della Fondazione Camera dei Deputati, Fausto Bertinotti, alle autorità presenti e agli illustri studiosi che interverranno al convegno, Giuseppe Tamburrano, Giuseppe Parlato, Giuseppe Vacca, Angelo Ventrone. Saluto inoltre il sindaco Daniele Manca e la delegazione di cittadini della città di Imola che sono qui presenti. Con l'evento odierno promosso dalla Fondazione della Camera dei Deputati viene ricordato Andrea Costa a 100 anni dalla scomparsa. La sua figura ci riporta alle forti passioni politiche e ideali vissute dalle generazioni di italiani che sono stati protagonisti a cavallo tra il XIX e il XX secolo del primo cinquantennio della storia nazionale. In quella Italia, le ansie di giustizia sociale, da un lato, e le spinte alla modernizzazione economica e culturale, dall'altro, si scontravano con una struttura sociale non ancora compiutamente permeata da istanze democratiche e liberali. Rievocare quella stagione storica equivale a ricostruire un capitolo fondamentale della vicenda italiana. In tal senso desidero esprimere il mio applauso per questa iniziativa della Fondazione della Camera dei Deputati che riporta all'attenzione quell'Italia così lontana e lo fa ricordando uno dei suoi massimi protagonisti. È un'iniziativa che assume particolare rilievo, oltre che per la ricorrenza del centenario della morte di Costa, anche perché si svolge nell'anno che precede le celebrazioni del 150° anniversario dell'unità politica del Paese, un'occasione che dovrà permettere a tutti di rileggere la comune autobiografia nazionale per trarre gli insegnamenti necessari per costruire un avvenire di sempre maggiore libertà, coesione e tutela dei diritti della persona. In questa ideale autobiografia nazionale, un posto di primo piano è sicuramente occupato dagli ideali di riscatto sociale e di emancipazione degli strati poveri della società, che trovavano espressione in quella inquieta generazione di uomini politici di cui Costa fu uno degli esponenti più rappresentativi. Spetta certamente agli storici stabilire quanta parte nella diffusione in Italia dei miti rivoluzionari ebbero i ritardi e le insufficienze di un sistema politico che non riusciva a fornire adeguata risposta alle domande di partecipazione democratica e di elevazione sociale poste dall'irruzione delle masse sulla scena politica, e quanta parte va invece assegnata all'influenza e alla capacità di diffusione nel quadro tumultuoso della rivoluzione industriale europea del XIX secolo di correnti ideologiche che rifiutavano i principi della democrazia parlamentare e liberale. Certo è che in questo quadro così complesso la figura di Andrea Costa presenta di certo aspetti di indubbio interesse nel suo essere testimonianza di un significativo percorso verso la democrazia parlamentare. Un percorso che lo portò dalle iniziali posizioni di rivoluzionario, anarchico, internazionalista, seguace di Bakunin, a quello di primo uomo socialista nelle istituzioni, e in particolare alla Camera dei Deputati, dove fu eletto il 29 ottobre 1882 e rimase, salvo una breve interruzione, fino al 1910, anno della scomparsa, diventandone anche vicepresidente nel 1909. Merita in tal senso di essere citato quanto rilevò Giuseppe Rapelli nel corso della commemorazione nell'aula di Montecitorio avvenuta nel 1951, commemorazione del centenario della nascita di Andrea Costa. Il deputato democristiano, che era anche uno degli esponenti più rappresentativi dell'epoca del sindacalismo cattolico, sottolineò che era stata scelta la sede parlamentare per il ricordo dell'uomo politico per esprimere al meglio il senso dello stretto legame che intercorre tra ruolo del Parlamento e ascesa sociale del popolo. Lo storico Gaetano Orfeo osservò in tal senso che Costa vedeva nel Parlamento lo strumento privilegiato per produrre riforme e ammodernamenti capaci di rendere meno dura, meno feroce, meno selvaggia la lotta delle classi, preparando la soluzione più civile possibile. La figura dell'uomo politico romagnolo presenta tanti e interessanti profili che verranno approfonditi dagli studiosi che animeranno il convegno. Da parte mia, desidero soltanto rilevare in conclusione come la parte più viva dell'esperienza storica di Andrea Costa, quella che ritengo sia ancora oggi a noi più vicina, sia rappresentata dal suo cammino verso e nella democrazia. È certo che la cultura del libero confronto delle idee, unita alla consapevolezza del primato dei diritti della persona, si è affermato dopo un lungo e drammatico percorso costellato di errori e di orrori. Ma rimane una delle eredità più feconde e intangibili dell'Italia di ieri, un'eredità che le generazioni del XXI secolo hanno il compito di conoscere, di difendere e di accrescere. Grazie. Prego ora il Presidente Bertinotti di prendere la parola.
Signore e signori, buongiorno. Mi unisco a saluti e ringraziamenti che il Presidente Fini ha voluto rivolgere al Presidente della Repubblica, alle autorità nazionali e locali presenti e ai relatori. Celebriamo qui il centenario della morte di Andrea Costa con un'iniziativa che affianca e che vuole sottolineare l'attività assai rilevante svolta dal Comitato per le celebrazioni del Comune di Imola. Lo facciamo qui per ricordare il primo deputato socialista, come veniva poco fa ricordato, nella Camera dei Deputati, il cui ingresso si accompagnò a un allargamento della base elettorale e di coloro che avevano diritti al voto. Rimase in queste aule per 9 legislature fino a diventare, lo ricordava poco fa il Presidente Fini, vicepresidente, il primo vicepresidente socialista. Questa presenza nelle aule parlamentari dice quanto lunga e impegnativa sia stata la strada, il cammino di un uomo come Andrea Costa, la cui figura invera una parte assai rilevante dell'ascesa delle classi subalterne. Incominciato nell'alba della stagione dell'anarchia, giunge ad essere protagonista dell'organizzazione del movimento operaio e del contributo delle masse popolari a fare la storia del paese e a costruire le sue istituzioni democratiche. Andrea Costa è una figura di primo piano del movimento operaio italiano. Il suo primo quarantennio segna un passaggio storico. Prima la fase semilegale e semicospirativa, quella dell'Internazionale a cui Andrea Costa aderisce da protagonista insieme a uomini come Giuseppe Garibaldi, fino alla nascita del Partito Socialista, cioè del moderno partito della classe operaia. Si può dire con una formula giornalistica che la vita in quel quarantennio di Costa accompagna il passaggio dalla preistoria alla storia del movimento operaio. È un passaggio che vede il paese attraversato da grandi scioperi come quelli dell'inizio del secolo, dalla nascita di un vasto e organizzato movimento sindacale, dai primi e poi crescenti successi elettorali. Andrea Costa è il solo tra le figure principali di quelle origini che entrerà nella maturità del movimento operaio. È un quarantennio assai importante per la storia del paese, quello che porta dall'Unità d'Italia alla complessa fase democratica del periodo giolittiano. 40 anni di trasformazioni economiche del paese, una fase tumultuosa e difficile e contraddittoria di modernizzazione in cui l'espansione del capitalismo industriale del nord, che si trova di fronte al formarsi di un vasto mercato, si produce insieme al crollo, alla crisi delle economie arretrate del sud Italia che subiscono negativamente quella modernizzazione. Si affloscia l'illusione miracolistica che l'Unità d'Italia avrebbe risolto tutti i problemi del paese. Aree di ceti insoddisfatti esprimono il loro malcontento sia sul versante progressista che su quello reazionario. Nasce l'internazionalismo italiano, di cui Bakunin sarà l'esponente di maggiore rilievo, un internazionalismo in cui Andrea Costa darà un contributo rilevante, pensando all'inizio che quella fase tumultuosa avrebbe segnato l'avvento della rivoluzione. Anche sulla spinta originata dalla prima riflessione sulla tragedia della Comune di Parigi, quando la crisi europea del 73 esplode, Costa con gli internazionalisti pensa che sia possibile raccogliere una spinta insurrezionalista. Il suo fallimento provoca in Andrea Costa una riflessione importante. Paga con il carcere quella sconfitta, ma non è soltanto il coraggioso esponente di una rivolta. È uno dei primi a trarre le conseguenze politiche dal fallimento di quel moto. Matura una posizione di rifiuto dei moti improvvisati, delle congiure, dei colpi di mano. Scopre e fa scoprire il valore della propaganda, per usare un suo termine, della formazione delle coscienze, di ciò che chiamerà la necessità di una rivoluzione morale nelle masse. E più avanti sarà ancora più radicale nel rimettere in discussione quelle prime esperienze. Muove dopo l'esperienza parigina e dopo un nuovo periodo di carcere una elaborazione ancora più ricca. È quella che verrà raccolta nella famosa lettera agli amici di Romagna del 1879. Si può dire che con quella lettera si segna la conversione di Andrea Costa al movimento operaio organizzato. Quel passaggio segna il definitivo declino delle tendenze bakuniniane e comincia un'elaborazione assai ricca di una stagione nella quale la storia delle esperienze di lotta delle masse proletarie in Italia batte un nuovo terreno. Riflette ancora, diversamente dalla prima fase, sulla Comune di Parigi, che costituisce sempre un punto decisivo della riflessione di quel tempo. Nella lettera agli amici di Romagna scrive una cosa che mi pare significativa di questo passaggio. Noi ci racchiudemmo troppo in noi stessi, scrive, e ci preoccupammo assai più della logica delle nostre idee e della composizione di un programma rivoluzionario anziché dello studio delle condizioni economiche e morali del popolo e dei suoi bisogni sentiti e immediati. Noi trascurammo così fatalmente delle manifestazioni della vita. Noi non ci mescolammo abbastanza con il popolo. E quando, spinti da un impulso generoso, noi abbiamo tentato di innalzare la bandiera della rivolta, il popolo non ci ha capiti e ci ha lasciato soli. Che la lezione dell'esperienza ci approfittino. Compiamo ora ciò che rimase ininterrotto. Rituffiamoci nel popolo e ritempriamo in esso le nostre forze. Per ora, la cosa più importante da farsi è quella di ricostruire il Partito Socialista Rivoluzionario Italiano. Nasceva così con il suo contributo importante una nuova fase, appunto, del movimento operaio, la fase dell'organizzazione, dove l'organizzazione non è semplicemente una capacità tecnica di relazioni, ma è l'espressione di una ispirazione politica e di un'idea della trasformazione. Il suo contributo su questo terreno, quella della fase dell'organizzazione, è assai rilevante. Fonda l'Avanti nel 1891-81, che poi presterà il suo nome allo sviluppo dell'esperienza socialista. Promuove il Partito Socialista Rivoluzionario di Romagna e poi, sulla spinta di quell'esperienza, quello d'Italia. E prosegue il cammino sino alla nascita del Partito Socialista a Genova. Qui davvero comincia una nuova storia. In questa nuova storia Andrea Costa entra in punta di piedi, con qualche disagio, consapevole che si tratta di un passaggio storico, che da quel momento nulla sarà più come prima. E Costa è consapevole di dover passare il testimone, ma in questo passaggio di testimone acquista ancora di più autorevolezza. Il suo unico impegno nel nuovo partito sarà quello di essere testimone, protagonista e sollecitatore dell'unità del partito, dell'unità dei socialisti, dell'unità dei proletari. Diventa così davvero autorevolissimo, sebbene uomo senza potere e senza influenza diretta nel nuovo partito socialista. Tanto autorevole, come si capisce leggendo le parole di Giovanni Pascoli o quelle di Claudio Treves alla sua morte. È la lezione di un'esistenza che rende così autorevole quel protagonista ormai al declino della sua storia. È la lezione di un'esistenza di un uomo che è stato da una parte sola, dalla parte degli oppressi contro gli oppressori. Un uomo i cui errori sono stati rielaborati in una crescita di sé e degli altri con cui ha vissuto e parteggiato. Un uomo che è stato considerato un eroe, perché ha pagato un prezzo assai rilevante alla sua vocazione all'emancipazione delle masse popolari. Perseguitato, bollato dalle autorità di Stato come uomo, tra virgolette, ozioso e vagabondo, oggetto di taglie del Ministero degli Interni su di lui, innumerevoli volte tradotto davanti ai giudici, persino uno dei pochissimi parlamentari ad essere sottoposto all'arresto con l'autorizzazione stessa della Camera dei Deputati. Sconta parecchi anni di carcere in più occasioni. Rischia persino di tornare in carcere dopo le cannonate di Baba Beccaris sul popolo e la sua opposizione. È un uomo profondamente legato alla sua terra, non solo legato, è espressione della terra di Romagna, ne sente la cultura, le tradizioni, il vissuto di quel popolo. Eppure quella dimensione così di terra è sempre legata a un orizzonte e un'esperienza internazionale. È un uomo del suo tempo, persino con quei tratti di maschilismo che la sua compagna Anna Kuliscioff gli rimproverà in più di una occasione, ma appunto capace di un'unione con una donna come Anna Kuliscioff. Uomo di pace, capace di contrastare i venti nazionalisti anche quando questi soffiano assai forti. Vorrei ricordare quando il 3 febbraio del 1887, intervenendo alla Camera su un ordine del giorno da lui presentato per il richiamo delle truppe italiane dall'Africa, recita quel famoso né un uomo né un soldo, che poi si riprodurrà tante volte anche nelle drammatiche vicende del Novecento. Lo possiamo citare. Dice così Costa. E concludendo mi riferirò ad una frase pronunciata ieri l'altro dall'onorevole Baccarini, il quale in questo ordine di idee è molto dissenziente da me. Egli disse però che l'impresa africana è un'impresa non nobile. Orbene, noi francamente per un'impresa non nobile non ci sentiamo di dare né un uomo né un soldo. Né un uomo né un soldo risuonerà ancora come testimonianza, seppure sconfitta, ma non cancellabile, quando la tragedia del Novecento prenderà la forma della guerra. Proprio quello che uomini come Andrea Costa avrebbero voluto evitare all'umanità per la cui liberazione si erano battuti, un'umanità per la quale avevano previsto il sole dell'avvenire e per questo si erano battuti. Grazie.
Grazie al Presidente Bertinotti. Prego ora al Professor Giuseppe Tamburrano di svolgere la relazione introduttiva. Andrea Costa, protagonista della nascita del Movimento Socialista. Prego.
Ripeterò delle cose che sono state già dette dai presidenti Fini e Bertinotti, ma inevitabili, sono uomini di cultura ed era così che doveva andare. Signor Presidente della Repubblica, signor Presidente della Camera, signor Presidente della Fondazione, autorità, signore e signori, è per me un grande privilegio parlare di fronte a voi di Andrea Costa, che considero uno dei padri della democrazia parlamentare. Lo ha detto bene l'onorevole Fini. Perché grazie soprattutto a lui, ad Andrea Costa, la protesta sociale da rivoluzionaria e violenta imboccò la strada della democrazia e del Parlamento. Nel 1851 grandi spiriti, condottieri, eroi vagheggiano l'Italia libera, unita e indipendente e tentano, spesso divisi tra di loro, di costruirla con armi e coraggio sfortunati. La società è povera ed arretrata, specie nel sud ed in zone del centro-nord come la Romagna. Esosi balzelli succhiano il misero sangue dei contadini come la tassa sul macinato, detta tasse sulla fame, che tante sommosse provocò. Il 30 novembre 1851 nasce Andrea Costa ad Imola da una famiglia che serviva nella casa degli Orsini, il casato al quale apparteneva l'attentatore di Napoleone III. Gli operosi genitori di Andrea avviarono di granaglie e poterono provvedere agli studi del figlio che rivelava vivida intelligenza. Frequentò l'Ateneo di Bologna e fu folgorato dai versi incendiari di Carducci, il quale lo prese a ben volere e testimoniò in uno degli innumerevoli processi contro il suo allievo. Si racconta che recitava come un rosario l'inno a Satana. Si innova il secolo, piena è l'etate, già tremano mitra e corone. Gitta i tuoi vincoli, uman pensiero, e splende, folgore, di fiamme cinto. Salute, o Satana, o ribellione. Era il Vangelo di Satana. Ricordo che anche mio padre, passando anche egli dall'anarchia al riformismo, me li leggeva, giovane. La questione nazionale non era dissociata dalla questione sociale che si era imposta nell'Europa e del 1871 la Comune di Parigi. In Italia nel 1877 è varata l'inchiesta Iacini sulla miseria. Garibaldi e Mazzini sono i protagonisti. Per l'associazionismo mazziniano la giovane Italia deve combattere contro l'ineguaglianza tra gli uomini, non per abolire il capitale, ma per associare il lavoro. Garibaldi invece era socialista, fu a favore della Comune e dell'Internazionale marxista. Definì l'internazionalismo il sole dell'avvenire e aderì al Partito Operaio. Quando Costa giunge alla maturità giovanile, l'Italia all'unità, bisognava fare gli italiani. Si impone la questione sociale, il Mezzogiorno rimasto sostanzialmente estraneo al moto unitario e agitato da un ribellismo endemico delle plebi misere che spesso rimpiangono i Borboni e danno aiuto ai briganti. Altre zone del paese sono profondamente arretrate, tra queste la Romagna, nella quale grande proprietà terriera e clericalismo rappresentano una forte miscela reazionaria. Costa è un giovane ardente, intelligente, ribelle, giovanissimo, è il capo della gioventù contestatrice di Imola e della Romagna ed è già schedato dalla polizia. Nel movimento rivoluzionario due sono le personalità dominanti, Marx e Bakunin. Questi, Bakunin, prende in mano la lotta in Italia convinto, come lo era Carlo Pisacane, che la rivoluzione sarà opera dei contadini. Costa si schiera con Bakunin. Nella sua scelta c'è più passione che ragione. Vibra di amore per l'umanità. Si sente un, virgolette, profeta veggente di un avvenire fatale, dice di sé. È annunciatore e combattente di una nuova religione per amore del genere umano. Nelle cariche che ricopre nella Federazione Italiana dell'Associazione Internazionale nata nel Congresso di Rimini del 1872, porta il fuoco di questa missione. A 22 anni il segretario della Federazione, di cui Cafiero è il presidente, incaricato della corrispondenza, si diceva, cioè di dettare la linea. Ma ad onta dell'impegno posto dagli internazionalisti, i loro tentativi di sollevare il popolo per spezzare tutte le catene fallirono miseramente a Bologna, a Castel del Monte, nel Matese. Come Pisacane incontrarono diffidenza ed indifferenza proprio tra i contadini. Bellissime le pagine di Bacchelli nel Diavolo a Ponte Lungo. Costa è nel mirino della polizia e della magistratura, esce da un carcere ed entra in un altro. Gli internazionalisti hanno un programma semplice. La rivoluzione abbatterà tutte le soprastrutture che soffocano la società. Lo Stato, la Chiesa, il Parlamento, la proprietà. Sarà un incendio purificatore che avverrà in un grand soir. Sarà un fiat che affratellerà uomini e donne integralmente liberi ed uguali. La violenza redentrice ritengono che sia una necessità ineludibile, ma non è dettata dall'odio. Al contrario, dall'amore per il genere umano e, come dice Costa, deve portare all'umanamento dell'uomo. È la palingenesi, è l'utopia e conseguentemente è il fallimento. Costa medita su di essi. Stimolato, ispirato da una giovane russa, bella e intelligente, Anna Kulishov, anch'ella rivoluzionaria, e si meditano sulle ragioni del fallimento anarchico e sulla via legalitaria come una fase necessaria per conquistare il popolo, i lavoratori, i contadini all'idea della rivoluzione. Nel carcere francese Costa fa un bilancio, il carcere qualche volta aiuta a ripensare le cose. Penso anche ad Antonio Gramsci. Costa approfondisce la riflessione sui fallimenti. E poi dall'esilio svizzero firma il 27 ottobre del 79 una lettera agli amici di Romagna che è stata illustrata egregiamente dal presidente Bertinotti. Fu pubblicata sulla Plebe di Bignami, nella quale, lo riassumo, si sostiene la causa dell'azione legalitaria e parlamentare per preparare la rivoluzione. Fu accusato di tradimento dai suoi compagni, ma Costa va avanti. Con la collaborazione della sua Anna fonda a Milano la rivista internazionale del socialismo, il cui primo numero vide la luce il 1 maggio 1880 e costò al suo fondatore una condanna a 100 lire di multa per reato di stampa commutati in un mese di carcere. Nell'881, sempre il 1 maggio, dà vita all'Avanti e qualche mese dopo al Partito Socialista Rivoluzionario. Tenta la fusione col neonato Partito Operaio, ma non riesce. La sua è un'attività incessante quando non è in carcere, al domicilio coatto o espatriato, per realizzare il Partito del Socialismo Nazionale. Alle elezioni del 1882 è eletto, è stato il primo deputato socialista nel collegio di Ravenna. Dalla tribuna parlamentare fece molte proposte di contenuto sociale, ma sistematica fu soprattutto la denuncia contro le classi agrarie, specie romagnole, sfruttatrice dei contadini, contro lo Stato monarchico autoritario, contro il governo e il militarismo guerrafondaio della classe dirigente che voleva il suo posto al sole in Africa con le grandi potenze coloniali, subendo sia con De Pretis che con Crispi gravi sconfitte da Dogali del 1887, da Ambalaggia, da Bagarima. Dopo Dogali, l'ha ricordato il presidente Bertinotti, insorse alla Camera con le parole di Bebel, né un uomo né un soldo, una protesta che echeggiò varie volte nell'aula di Montecitorio. Il maggior numero dei suoi interventi sono infatti dedicati al colonialismo e alla guerra, ispirati al principio socialista, secondo il quale gli uomini sono tutti uguali, quale che sia il colore della pelle, la religione o la nazionalità. Il Comune e il Parlamento sono al centro dell'impegno di Costa. Il Comune è una collettività naturale organizzata, il primo livello per la soluzione dei problemi quotidiani dei cittadini e della conquista del potere dal basso. Modelli di amministrazione furono i tanti comuni che i socialisti conquistarono. Ma è il Parlamento il fulcro dell'azione di Costa. In esso ha fiducia. È un Parlamento ancora relativamente rappresentativo, eletto a suffragio ristretto anche dopo la riforma De Pretis. Ciò nonostante, esso è considerato tribuna di denuncia e di propaganda per conquistare il consenso del popolo e prepararlo alla rivoluzione. È ancora rivoluzionario. Fu anche la teoria di Lenin, ma mentre in Costa l'azione è concreta, quotidiana, presente la rivoluzione, un evento sempre più remoto, in Lenin è il contrario. La rivoluzione è presente, immanente, imminente. L'esempio del resto veniva dalla Germania, patria di Marx e del socialismo. Il partito legalitario aumentava i suoi voti ad ogni elezione, 351.009 eletti nel 1874, 432.012 seggi l'anno successivo, talché Engels, nella introduzione alla ristampa delle lotte di classe in Francia del 1895 di Marx, scrisse: «Noi, i rivoluzionari, i sovversivi, prosperiamo molto meglio con i mezzi legali che con i mezzi illegali e le sommosse». In Parlamento Costa porta alla protesta delle plebi, ma anche le proposte che riguardano prima di tutto i problemi sociali elementari, il pane e il lavoro. La crisi agraria dell'84, che funestò zone limitrofe alla sua Romagna e provocò grandi agitazioni al grido «la boie», che voleva dire «la pentola sta per scoppiare», i fasci siciliani, le sommosse della fame di fine secolo, per citare i principali eventi. E Costa fu con la protesta. Ormai è riformista e sente fortemente i bisogni immediati dei lavoratori. non è sempre in attività. Il governo italiano e quello francese gli impongono lunghi periodi di riposo forzato in carcere. In 19 anni, dal 1871 al 1890, ha passato 5 anni tra 4 anni. Sarebbero stati 8 con l'ultima condanna a 3 anni inflitta dal Tribunale di Roma. Un deputato condannato non poteva essere arrestato quando la sessione parlamentare era aperta. Nella seduta del 21 marzo 1890 Costa si levò. Ebbene, signori, ho fatto 5 anni di carcere. Dove si è stati si può tornare, ma per Dio non vorrei essere nella posizione di coloro i quali, senza convinzione, voteranno contro di me. Probabilmente è l'ultima volta che parlo dinanzi a voi. Il discorso produsse grande impressione, ma 50 deputati cosiddetti liberali votarono contro di lui. Il Presidente della Camera Biancheri lo avvertì che avrebbe pubblicato la delibera il giorno dopo e che poteva quindi allontanarsi da Roma. L'ambizione di Costa è di far nascere il Partito Socialista, ma non poteva nascere a Imola, è nella grande Milano che il Partito Socialista prende quota. Qui c'è un socialista più che roveggente, Filippo Turati, che fonda la Lega, che sarà il laboratorio, il crogiolo del socialismo italiano. I primi del 1890 è un pullulare di lotte sociali e di iniziative politiche e culturali. La frammentazione della sinistra era grande. L'invito della Lega Turatiana dice: il congresso sarà tenuto quest'anno a Genova nei giorni 14 e 15 agosto, approfittando delle riduzioni ferroviarie concesse in occasione delle celebrazioni colombiane. La sala Sivori si riempie di centinaia di rappresentanti di organismi, voci della protesta sociale. Fu subito tumulto, scontro. Non era possibile arrivare ad una conclusione e Prampolini, febbricitante, dice agli anarchici: lasciateci in pace. E si riunirono il giorno dopo in un'altra sede dove fanno nascere il Partito Socialista, il Partito dei Lavoratori. Costa non prese posizione di fronte alla scissione. Tra le tante fatte del Partito Socialista, l'unica veramente salutare. Si comincia ad allontanarsi e a sentirsi più con sé che nel partito. Il primato passa a Turati, capace di interpretare le nuove esigenze del movimento. Costa è amato, venerato, acclamato, ma il suo posto è ormai più alla presidenza delle assemblee che alla guida del partito. Il 25 marzo del 1909 fu eletto vicepresidente della Camera, un evento in sé non molto significativo, ma l'ovazione che accolse la proclamazione proveniente non solo dai banchi della sinistra, ma anche da deputati del centro e della destra, non fu solo l'omaggio a un grande parlamentare. Io ci vedo qualcosa di più. Costa ha contribuito in modo decisivo a far entrare il socialismo nel Parlamento. L'aula doveva essere soprattutto una tribuna di denuncia, invece divenne l'arena della lotta democratica, democrazia come mezzo e come fine. Con Costa alla presidenza il partito non occupa l'istituzione per usarla come strumento, ne diventa parte costitutiva. Nella commemorazione per la sua morte, avvenuta il 19 gennaio del 1910, il deputato socialista Bentini disse il 10 febbraio, a proposito della elezione alla vicepresidenza di Costa: ci parve che con lui salisse il socialismo, senza abbiura. Grazie.
Grazie al professor Tamburrano. Ascoltiamo ora tre, sottolineo, rapidi interventi del professor Parlato, professor Vacca e professor Ventrone. Prego, professor Parlato. Come vuole.
Grazie Presidente. Ringrazio la Fondazione Camera dei Deputati per avermi invitato a questo incontro, a questo convegno. Signor Presidente, autorità, signore e signori. Leo Valiani ha scritto che in Andrea Costa vi è una nota peculiare che caratterizza in buona misura tutta la fase iniziale del socialismo italiano ed è la visione arcaicamente mitologica e religiosa della rivoluzione. quel rivoluzionarismo che in parte nasce dalla tradizione garibaldina, in parte nasce da quel mito del buon brigante di cui Costa aveva assicurato la persistenza ancora nel 1870, pur nelle progredite Romagne, e in linea sia con l'eresia comunista del Monte Amiata, sia con il socialismo evangelico di Camillo Prampolini. Costa, sottolineava Valiani, ben più di Turati e di Labriola, incarnava la sintesi di tutte le tendenze, la marxista e la libertaria, la riformistica e la rivoluzionaria del movimento socialista in Italia. È stato detto che poco di marxista, soprattutto nella prima fase dell'azione di Costa, vi fosse nel suo pensiero. Prevalse il volontarismo socialista sul determinismo scientifico e proprio partendo da questo dato è possibile verificare quale sia stato il suo rapporto con il sindacalismo rivoluzionario, o per meglio dire quale sia stato il rapporto dei sindacalisti rivoluzionari con il vecchio fondatore del socialismo. Sergio Panunzio, nel maggio 1914, dalle pagine della rivista Utopia, fondata e diretta da un Mussolini ancora per poco socialista, ricordava che al congresso di Roma del 1906 Andrea Costa aveva definito i sindacalisti bersaglieri del socialismo. Nonostante che solo 2 anni più tardi, al 10° congresso, quello di Firenze, proprio sotto la presidenza di Costa, si consumasse l'espulsione dei sindacalisti, la figura del vecchio fondatore del socialismo italiano fu dai sindacalisti rivoluzionari sempre con particolare rispetto. La cartina del sole per comprendere quanto Mussolini era nei confronti del sindacalismo rivoluzionario. I giudizi che Mussolini per te Mussolini in onore che danno di lui sindacalisti rivoluzionari. Totale. Molto traumatico, oggi la storiografia tende mettere in evidenza gli elementi di continuità e, come è stato detto giustamente dal professor, uno di questi elementi è la prospettiva rivoluzionaria riposta in un partito socialista di massa e democratico. La sua posizione favorevole alle elezioni fu criticata duramente dalle organizzazioni internazionalistiche e anarchiche. Le considerazioni espresse nel 1880 a propria difesa sono assolutamente moderne. A Costa, la piena libertà di riunione e di associazione non favorirebbe forse il socialismo? E la fissazione delle giornate normali di lavoro, l'introduzione di certi regolamenti nelle fabbriche, la limitazione o l'abolizione del lavoro delle donne e dei fanciulli, l'esercizio del diritto di coalizione e di sciopero, credete voi che non sarebbero bene accolti dagli operai e non attirerebbero al socialismo migliaia di persone che oggi non sanno neanche che cosa sia? L'elezione rappresentò certamente una rottura. E i sindacalisti rivoluzionari, Paolo, parlamentarismo, sinonimo di cedimento alla principale borghese. Non solo Costa la scelta parlamentare, piuttosto era accettata la carica di vicepresidente della Camera. Una gaffe, scrisse su Lotta di Classe nel giugno 1900, immaginando che in questa scelta ci fosse una come una specie di associazione a delinquere. Neppure Mussolini cercarono di arruolare Costa fra i nazionalisti. Non sarebbe facile per chiunque. Il suo anarchismo, il suo internazionalismo, per non parlare poi della durissima posizione già ricordata, assunta in ordine alle guerre africane, culminate con il fanno tuttavia. Una posizione sociale situazioni locali su base delle evoluzioni e alle dinamiche rispetto a una visione unitaria. Ma non si tratta solo di questo. Non appena fu firmata la Triplice Alleanza, nel 1882, emerse il problema dell'irredentismo. Costa, insieme con Cavallotti, Imbriani, Saffi e molti altri, si avvicinò all'irredentismo per ragioni universali e umanitarie, ma anche perché si rese conto che in certe nazioni, come l'Italia, o prima si risolveva la questione nazionale, oppure non avrebbe avuto senso affrontare i problemi dell'emancipazione dei lavoratori. Per cui Costa disapproverà l'opera di snazionalizzazione dell'Istria, nell'Istria, e reclamerà le Alpi Giulie, e qui torna Carducci, fino a ricevere nel 1889 una condanna, quella per 3 anni che è stata ricordata prima, per avere ricordato e celebrato il gesto di Guglielmo Oberdan. L'attacco contro la Triplice viene condotto anche perché con la Triplice Trento, Trieste e l'Istria vengono sacrificate a una politica estera di espansione coloniale. In questo la sua posizione è assolutamente risorgimentale. Costa morì nel 1910. Non fece in tempo a vivere la stagione straordinaria dell'11, allorché in occasione del cinquantenario dell'Unità d'Italia si risvegliò, anche a sinistra, una inedita passione nazionale che si concentrò anche sulla guerra di Libia, che divise come mai prima era successo la sinistra. Non possiamo dire come si sarebbe comportato Costa, pensando alle sue polemiche contro le imprese africane, si può anche intuire. Ma certamente il richiamo di Pascoli, la grande proletaria si è mossa, apparteneva a una cultura irredentistica e nazionalitaria, non nazionalistica, che non era troppo distante da quella del rivoluzionario Andrea Costa, il quale nel 1907, al 7° congresso internazionale, aveva detto: «Noi non siamo né patriottardi né sciovinisti, ma non siamo disposti ad abbandonare ciò che vi ha di cultura, di genialità, di sentimento, di umanità vera nella patria italiana». Grazie.
Grazie, professor Parlato. Professor Vacca, prego. Signor Presidente, autorità, signore e signori,
In una conferenza tenuta a Reggio Emilia il 24 settembre 1946, divenuta poi celebre con il titolo Ceto Medio e Emilia Rossa, Palmiro Togliatti spiegava le ragioni per cui l'Emilia era stata la regione che aveva fornito il maggior contributo alla resistenza al fascismo e alla guerra di liberazione, e perché fosse all'avanguardia nella ricostruzione economica e civile del paese. Sviluppando le sue riflessioni, Togliatti ripercorreva rapidamente la lunga storia delle genti emiliane, ma si soffermava soprattutto sugli ultimi decenni dell'Ottocento e i primi del Novecento, per stabilire quella che definiva la funzione nazionale dell'Emilia nell'età crispina e giolittiana. In quei decenni, egli diceva, l'Emilia aveva dato un contributo decisivo a far sì che la nuova ondata di sviluppo del capitalismo italiano, che si era dispiegata impetuosamente, partisse tanto dalle città e dai centri industriali del settentrione, quanto dalle pianure padane, assumendo una vivacità singolare. Protagonista principale del progresso economico e sociale in Emilia era stata la popolazione lavoratrice delle campagne, quelli che allora si chiamavano gli obbligati, vale a dire i braccianti, i coloni, i fittavoli. La parte più avanzata di quelle masse era stata prima mazziniana, poi internazionalista e bacunista, poi socialista marxista. Ma quel che più aveva contato, aggiungeva Togliatti, era stata la resistenza e la ribellione delle masse contadine alle violenze e alle condizioni bestiali dello sfruttamento capitalistico, e la loro capacità di conquistare un livello di esistenza superiore sottraendosi all'amaro destino dell'emigrazione che in quegli stessi anni aveva funestato non solo il Mezzogiorno, ma anche alcune regioni del Nord. Grazie a queste dure esperienze, l'Emilia aveva conquistato un primato anche nel socialismo italiano, generando quella sua componente specifica che fu chiamata riformismo padano. Togliatti ne riassumeva i caratteri nella conquista dell'autonomia politica e sindacale delle masse e nella creazione di strumenti di governo della società e dell'economia validi soprattutto per l'emancipazione delle plebi rurali, non solo emiliane, ma di tutta Italia. In quest'opera eccezionale spiccava il ruolo dei capi riformisti, primo fra tutti Andrea Costa. È sempre Togliatti che parla. Il socialismo, diceva, è stato tra di noi un grande movimento progressivo non soltanto perché ha portato sulla scena politica nazionale l'operaio con le sue rivendicazioni di libertà e di giustizia sociale, ma perché ha collocato al primo piano anche il bracciante e le altre categorie decisive dei lavoratori della terra. Aver fatto delle plebi rurali povere, miserabili, febbricitanti e turbolente una massa di milioni di donne e di uomini inquadrati nelle leghe, nelle cooperative, nelle camere del lavoro, nelle sezioni di un partito politico nazionale, avere insegnato loro a conquistare e a gestire i comuni, fu il grande merito dei pionieri del socialismo, degli Andrea Costa, degli Anselmo Manarbini, dei Giuseppe Massarenti, dei Camillo Pampolini e di tutti gli altri. Nell'azione di quelle masse e di quei capi, Togliatti individuava quindi i caratteri originari del socialismo italiano, indicando al tempo stesso la tradizione a cui doveva collegarsi anche il suo partito, il partito nuovo che nasceva su basi assai diverse da quelle del vecchio Partito Comunista d'Italia. Anche dai comunisti, dunque, veniva riconosciuto ad Andrea Costa il ruolo di figura paradigmatica del socialismo italiano per aver posto le basi di una profonda azione socialismo e democrazia. Secondo il proprio stile di pensiero, che risaliva ad Antonio Gramsci, Togliatti riassumeva tutto ciò nel concetto della funzione nazionale del socialismo italiano. Per illuminarlo di tutta la sua luce, mi sia dunque consentito risalire alla fonte e concludere con un'ultima citazione. Alla vigilia di Caporetto, mentre infuriava una campagna virulenta contro i socialisti per la loro propaganda di pace, e un blocco di forze totalitarie e violento si era saldato contro di loro, il 22 settembre del 1917 sul settimanale socialista Il Grido del Popolo, Gramsci pubblicava un editoriale dal titolo Il socialismo e l'Italia. Sintetizzando l'azione di 4 decenni di socialismo, Gramsci riconosceva al socialismo il merito di aver operato più di qualunque altro movimento per l'unificazione del popolo italiano. L'Italia è diventata una unità politica, scriveva, perché una parte del suo popolo si è unificata intorno a un'idea, ad un programma unico. Quest'idea, questo programma unico, l'ha dato il socialismo, solo il socialismo. Esso ha fatto sì che un contadino di Puglia e un operaio del Biellese parlassero la stessa lingua, si trovassero così lontani a esprimersi in modo uguale in confronto di uno stesso fatto, a dare un giudizio uguale di un avvenimento, di un uomo. Andrea Costa era morto da 7 anni, ma il segno che egli aveva contribuito a imprimere al socialismo italiano era ormai storia nazionale, storia di una nazione che prima della Grande Guerra, attraverso l'opera del socialismo, era diventata più unita, più popolare e più moderna. Grazie.
Grazie professor Vacca. L'ultimo intervento del professor Angelo Ventrone.
Presidente, presidenti, autorità, nel mio intervento vorrei sviluppare qualche riflessione sul modo in cui il movimento socialista, di cui Andrea Costa è stato appunto uno dei maggiori esponenti, ha contribuito insieme al movimento popolare coevo, al maggiore movimento popolare coevo, quello cattolico, alla crescita civile del paese. E vorrei anche tentare di dire qualcosa su cosa ci possono dire ancora queste esperienze a noi uomini di oggi. Allora, il dato da cui partire è che entrambi si sono formati fuori dal Parlamento e solo più tardi vi sono entrati con i propri rappresentanti. Essi avevano infatti un obiettivo comune, anche se perseguito con modalità differenti: fornire tutela a quei ceti popolari che le trasformazioni moderne avevano gettato in mezzo al guado e che poi avevano abbandonato, cioè che erano ceti popolari che erano stati chiamati a inserirsi nello sviluppo dell'economia del paese senza però vedersi riconosciuto alcun diritto. Allora, per raggiungere questo obiettivo, socialisti e cattolici diedero vita a un'estesa rete associativa formata da cooperative, università popolari e scuole popolari, casse rurali e banche operaie, asili e colonie per i figli dei lavoratori. E arrivarono, come è stato ricordato, anche a conquistare i municipi, in modo da poter mostrare concretamente qual era l'idea di società che avevano in mente. Ecco, questo loro impegno volevo offrire ai cittadini quello Stato, quei servizi che lo Stato ancora non riusciva ad assicurare e che essi non erano in grado di pagarsi. Ma nello stesso tempo mirava anche a dar vita a comunità politiche caratterizzate da una forte identità costruita attorno all'idea di solidarietà. Perché, non va dimenticato, alla politica si partecipa non solo per prendere parte, ma anche per sentirsi parte. Questo è un primo punto che vorrei sottolineare. Oggi che la politica ha visto indebolirsi notevolmente la sua capacità di rappresentanza, l'esempio del passato ci ricorda che il senso di appartenenza a una comunità, nasce innanzitutto dalla combinazione di 3 elementi. La capacità di produrre un'identità comune, cioè dei valori condivisi, di tutelare gli interessi materiali dei propri membri e offrire loro la possibilità di partecipare attivamente alla vita collettiva. Se non riesce a far questo, la politica diventa pura tecnica di conquista del consenso e riproduzione del potere, oppure in senso più nobile, tecnica amministrativa che mira a costruire ponti, strade, acquedotti, ma niente di più. Questa sfida è di vitale importanza anche per noi oggi. La democrazia tende infatti a consumare le sue stesse ragioni d'essere, perché si fonda sul costante ampliamento dell'autonomia e delle libertà individuali. E più queste si sviluppano, più diventa difficile comporle con quelle degli altri componenti della comunità. Più gli altri rischiano di essere percepiti, invece che come una risorsa, come un ostacolo all'incontrastato soddisfacimento delle nostre esigenze. La democrazia ha bisogno quindi di una costante opera di rivitalizzazione ideale attraverso la valorizzazione del senso dell'appartenenza collettiva. La capacità di assumersi quelle responsabilità, un tempo si sarebbe detto quei doveri, senza le quali non esiste nessuna comunità. Ora è vero che i modelli del passato appartengono a un'epoca che si è chiusa per sempre e non possono essere trasferiti nel presente, ma non possiamo dimenticare che oggi, di fronte ai timori provocati dai processi di globalizzazione, le domande rivolte alla politica, la protezione dalle brutalità del mercato lasciato a se stesso e dal cambiamento troppo rapido, tornano a essere molto simili a quelle del passato,
mentre noi sembriamo non avere più gli strumenti culturali e organizzativi per rispondere adeguatamente. Naturalmente non vanno dimenticate le contraddizioni di quelle esperienze politiche. Nell'opera di educazione collettiva ognuno dei contendenti, persino i liberali all'epoca, tentò di far apparire i propri interessi di parte come coincidenti e pienamente sovrapponibili a quelli dell'intera nazione. Quindi è lì, è a fine Ottocento, che ha preso avvio, per certi aspetti, la tentazione a cui il nostro Paese è stato a lungo esposto di non considerare i diritti di cittadinanza come acquisizione e patrimonio comune, ma come diritti di cui dispone a suo piacere il vincitore del momento e da cui sono esclusi gli sconfitti. E arriviamo rapidamente all'ultimo punto su cui mi vorrei soffermare. La capacità delle istituzioni parlamentari di svuotare progressivamente le tendenze integralistiche che le forze politiche ciclicamente immettono nel sistema e di favorire il loro inserimento attivo e non distruttivo nella comunità nazionale. Come ci è stato ricordato, come ci ricordano le stesse vicende biografiche di Costa, il sogno rivoluzionario delle origini che prevedeva l'abbattimento del sistema si è spostato in un futuro sempre più lontano. Anche grazie all'attività all'interno delle istituzioni parlamentari, che lo sollecitarono a prestare attenzione più alle questioni pratiche, agli affari di tutti i giorni, come Costa li definiva, piuttosto che a quelle che alle questioni di principio, più all'azione concreta che all'ideologia. Il percorso di Andrea Costa ricorda per certi versi quello di un grande esponente cattolico, Filippo Meda, che pure parte da posizioni antiliberali e poi arriva a riconoscere che in fondo il sistema rappresentativo esige l'esistenza di associazioni politiche che devono creare elettori coscienti, preparare rappresentanti degni e vigilare sull'adempimento del loro mandato. E qui concludo. Ecco quindi buoni esempi della straordinaria forza integratrice che possiede la democrazia, che opera spesso secondo un'evidente eterogenesi dei fini, cioè accoglie al suo interno forze nate per distruggerla e le porta gradualmente a accettare e a rispettare le regole, perché insegna a preferire l'azione concreta agli scenari apocalittici o millenaristici, educa a trovare il modo migliore per spiegare le proprie ragioni e per convincere chi ci ascolta, costringe a uscire da se stessi, imparando a riconoscere le buone ragioni degli altri e ad accettarne quella parte che ci sembra possa accordarsi con le nostre ragioni. Ci educa in sostanza, come è stato scritto da un grande studioso, a praticare un'idea della politica come valutazione razionale del possibile e come sofferenza per l'impossibile, ovvero a combinare la spinta a inseguire sempre nuovi traguardi di liberazione con la tormentata consapevolezza che in parte essi continueranno inevitabilmente a sfuggirci. Grazie.
Grazie. Grazie, rinnoviamo il ringraziamento e salutiamo il Capo dello Stato che lascia la sala, e credo che merito della Fondazione sia stato quello questa mattina di aver consentito a tutti di vivere una bella mattinata di rievocazione storica e politica. Grazie.